Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, a mio fianco Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi in regia. Ci avviciniamo a grandi passi alle elezioni europee, che però, come sappiamo, non sono l'unico appuntamento cruciale di quest'anno. Il 2024 è forse l'anno più elettorale di sempre, con 2 miliardi di persone chiamate alle urne in 70 paesi nel mondo. In 400 milioni voteranno l'8 e il 9 di giugno per rinnovare il Parlamento europeo. E molti di questi elettori, soprattutto quelli dei paesi più interessanti per gli equilibri mondiali, sono potenziali vittime di un fenomeno inquietante, ossia la propaganda attraverso l'intelligenza artificiale. Ebbene sì, un'indagine di Checkpoint Research indica proprio su come l'intelligenza artificiale venga utilizzata in ambito politico. E adesso vediamo come.
Allora, due strumenti su tutti sono particolarmente sensibili, pericolosi.
Tenetevi forte.
I deepfake. Vabbè. E la clonazione vocale vengono utilizzati per l'autopromozione dei candidati, ma anche per creare campagne di diffamazione da parte, per esempio, di figure chiave di stati nazionali stranieri. Inoltre, mentre la maggiore diffusione di contenuti generati da AI permette di liquidare come false o inventate le notizie scandalistiche, ci sono appunto persone che approfittano di questo per creare confusione e dire vabbè, è tutto falso, magari ci sono delle notizie che sono vere, no?
Certo.
Un candidato contro l'altro, però è tutto falso perché è tutto inventato dalla intelligenza artificiale.
Piove il governo ladro.
Esatto. Quindi le campagne di disinformazione e l'applicazione diffusa di nuove tecnologie sono due elementi che fanno diminuire, tra l'altro, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. E infatti assistiamo, ahimè, al calo dell'affluenza. Allora, le piattaforme che fanno questi, chiamiamoli, servizi, sono in grado di supervisionare centinaia di account, di facilitare post giornalieri su queste centinaia di account e condurre campagne per influenzare gli elettori su larga scala, appunto. E tutto ciò viene immesso sui social più diffusi. Poi ci sono i servizi di creazione di deepfake, appunto, clonazione vocale e mail di spam potenziate dall'intelligenza artificiale. Checkpoint Research ha anche individuato oltre 300 hub dedicati allo sviluppo e alla diffusione della tecnologia deepfake, con servizi offerti a prezzi che partono da $2 per video.
Sempre in tema di numeri, sono state esaminate 36 elezioni parlamentari, regionali e presidenziali che si sono svolte tra il settembre del 2023 e il febbraio di quest'anno, e sono state riscontrate segnalazioni di materiali generati dall'intelligenza artificiale per campagne di disinformazione in almeno 10 casi. Nei paesi in cui l'opinione pubblica ha fiducia nei media indipendenti, la probabilità di diffondere disinformazione può essere ridotta, mentre l'uso del AI è stato riscontrato maggiormente in azioni autocratiche, nelle democrazie imperfette, nei paesi che sono bersaglio di regimi autocratici. In alcuni casi l'intelligenza artificiale è stata utilizzata in maniera onesta per generare materiali di comunicazione politica e quindi facilitare il lavoro degli addetti alle campagne elettorali. Un altro utilizzo è quello per aggirare restrizioni alla libertà di parola, come dare voce alle opposizioni nei paesi dove è rischioso esporsi contro il governo. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Venerdì 10 giugno ci siamo lasciati alle spalle il Netcom Forum e oggi celebriamo questo weekend che sta per arrivare con la prima proposta musicale e il ritorno ancora una volta dei Lemon Twigs, il duo americano di Long Island, New York, fondato e condotto con grandissima fantasia dai fratelli Brian e Michael Daddario. Cosa fanno loro? Fanno una sorta di riedizione un'evoluzione di un certo power pop soft degli anni 70. E il nuovo album, l'ennesimo, Dream Is All We Know, e questa è How Can I Love Her More? Leonard, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Non dimenticate di andare a visitare il nostro rinnovatissimo sito, che è veramente una sorpresa in crescita, lo sarà nelle prossime settimane, sta, diciamo, carburando, e al suo interno ovviamente un sacco di elementi nuovi che andranno anche ad aggiungersi, e avremo delle sorprese a breve. Quindi dailyonline.it. Abbiamo parlato del fatto che negli scorsi giorni ci siamo lasciati dietro il grande appuntamento del Netcom Forum, dove c'era anche TIG The Innovation Group e anche TIG Media, l'agenzia media del gruppo, che ha recentemente annunciato l'uscita della nuova release iMatic Box, la piattaforma proprietaria per l'ottimizzazione degli investimenti media digitali. I recenti progressi legati alla diffusione e all'integrazione delle tecnologie basate appunto sull'AI da parte dei principali players digitali come Meta e Google hanno consentito di arrivare a una nuova versione della piattaforma, quindi rinominata appunto iMatic Box, che anche quest'anno ha curato l'organizzazione insieme del Netcom Forum, ricordiamo appunto TIG The Innovation Group. Di tutto questo, di quello che è successo, di quello che succederà, i progressi e soprattutto delle innovazioni digitali, oggi parliamo con Marco Di Gioacchino, direttore generale di TIG Media. Buongiorno Marco e benvenuto tra noi.
Buongiorno a tutti.
Allora, parliamo subito di iMatic Box. Con quali presupposti nasce e cosa offre?
Ma innanzitutto, hai già detto molto tu, comunque iMatic Box nasce nel 2017 da una collaborazione, diciamo in sinergia con il Politecnico di Milano, dove l'esigenza era quella di integrare i vari canali allora media digitali in un'unica scatola, appunto, che consentiva di organizzare questi dati che arrivavano, analizzarli, organizzarli e sino ad arrivare a un miglioramento in chiave predittiva dei risultati finali, no? Quindi parliamo di lead, parliamo di performance marketing. Oggi con le accelerazioni che abbiamo visto negli ultimi mesi sul fronte dell'intelligenza artificiale, della velocità di calcolo e di gestione dei dati, appunto, effettivamente incominciamo a vedere dei risultati davvero, davvero eccellenti. Quindi era il momento per rilanciare la piattaforma, che ovviamente è stata ottimizzata alla luce di queste innovazioni che, come accennavi tu all'inizio, i vari grandi player stanno portando sempre in maniera più massiccia, danno sempre più in maniera massiccia a disposizione di noi, diciamo, agenzie.
E una curiosità prima di continuare, dall'alto poi anche della tua esperienza, di quello che potrebbe capitare, quello che sta capitando nel mercato. Matic Box sostanzialmente nasceva 5-6 anni fa. Adesso, secondo voi, secondo te, la prossima riorganizzazione, rinnovamento sarà molto più veloce, più celere, oppure bisognerà comunque attendere un certo tipo di lasso di tempo per avere un rinnovamento?
È una grandissima domanda, nella misura in cui stiamo vedendo come cambia un po' l'approccio che abbiamo avuto fino adesso in questi ultimi anni. Cioè, ti avrei risposto fino a poco tempo fa che grazie all'esperienza nell'utilizzo di certi tool al team, alle competenze sviluppate, si poteva prevedere un certo tipo di crescita, ma recentemente invece è cambiato un pochino l'approccio, che è diventato molto più sperimentale. Ecco. E quindi la vera difficoltà sarà fare in modo che certi risultati, certi obiettivi siano consistenti e continui, che poi è quello che il cliente vuole, quindi magari non siano fatti esperienza di una situazione particolare. Quindi è difficile darti questa risposta, anche perché gli scienziati stessi, come probabilmente tu sai, in questo momento stanno cercando di capire come avvenga il machine learning, che sta prendendo delle strade a volte anche inaspettate. Quindi sono sicuramente confidente che su tutta la parte di big data analysis c'è una crescita, devo dirti, molto forte. Sulla parte predittiva è più difficile fare in questo momento delle previsioni.
Ah, ecco, va bene.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Allora, a questo punto, alla luce di quello che ha detto, siccome mi sembra sempre più complicato, no, fare il vostro lavoro in questo contesto, quali sono un po' diciamo le strategie oggi più efficaci per ottenere, per esempio, un'ottimizzazione degli investimenti in ambito digitale, gli investimenti media, ovviamente?
Buongiorno Silvia, ma innanzitutto tieni anche presente che non è solo più complesso, ma cambia anche la numerosità, no? Dei mezzi con i quali ogni giorno ci troviamo a avere a che fare, no? Pensa alla non linear TV, che comunque ormai è ovviamente entrata nei piani da qualche tempo, ma anche alla digital radio, no? E così via. Quindi ogni giorno devo dire che avanza un'opportunità di media ADV nuova, differente. Quindi per questo motivo, quello che dicevo prima al collega, avere dei sistemi che saranno in grado di elaborare velocemente una memoria di dati continuamente in crescita sarà veramente fondamentale. Quindi noi, da media agency, devo dirti che preferiamo ormai chiamarci consulting media agency, perché certo, onestamente devi essere in grado di anche a volte convincere il cliente che su certi progetti bisogna andare a, se vuoi, un pochino sperimentare. Quindi con un approccio molto, come dicevo prima, un approccio più a tentativi, una sorta di
mirato, se vogliamo, mirato, o meglio tagliato intorno a quel cliente, a quel prodotto o a quel media, giusto?
Assolutamente, inoltre, se questa è la mia modesta opinione, se visto che c'è il Netcom, c'è stato il Netcom, è evidente che forse fino a qualche anno fa bastava generare dei lead. No, oggi il cliente invece ti va a parare sulla qualità di quei lead, che vuol dire quindi la velocità di conversione, tutte quelle cose che voi conoscete. Ecco, per fare questo passaggio, considerando che l'ambiente esterno si riempie di rumori, è chiaro che è sempre più necessario avere un supporto lato tecnologico. Ecco dove hai Matic Box, ha un suo ruolo, ed ecco perché lo stiamo e l'abbiamo presentato a partire proprio dal Netcom.
Certo, e in questo, diciamo, complessità, anche attraverso questo strumento, come si implementa l'intelligenza artificiale? Voglio essere un pochino più precisa. Si parla tanto oggi, si parla sempre di intelligenza artificiale, ma poi secondo me spesso manca l'idea di come viene applicata nella pratica. Ecco, io vorrei capire, in questa complessità, l'intelligenza artificiale come entra, se entra, entrerà di sicuro, e quali sono le vostre soluzioni?
Magari, guarda, facciamo un semplicissimo distinguo fra quello che è la GenAI, quindi l'artificial generativa, che forse è quella che oggi trova più spazio, no? Sui media, perché ci tocca un pochino tutti. Certo. Abbiamo delle applicazioni che senza saperlo ci consentono magari di modificare i nostri video, le nostre foto, e questo ci fa felici perché ci riempie, no? Le nostre pagine social. Ok, questa ha avuto un grossissimo buzz, devo dirti che è sicuramente un'area in crescita ed è una fetta del mercato che forse, qui lo dico, qua lo nego, potrebbe andare a impattare sempre di più sulla parte creativa del nostro lavoro, sicuramente, però poi c'è un'altra parte che si vede meno e che secondo me invece è quella più consistente in questo momento, che invece è legata proprio all'analisi dei dati. Come si fa a migliorare questo tipo di analisi? Innanzitutto ti faccio un esempio molto, molto semplice. Gli stessi grandi player, penso a Meta, ormai da diversi mesi hanno implementato degli accessi, diciamo così, prima erano beta, adesso sono invece aperti a tutti i professionisti, che consentono, magari lo dico in gergo tecnico, di setappare una campagna utilizzando tutta una serie di suggerimenti e di consigli che Meta stessa ti dà a seconda della campagna, degli obiettivi che tu sei andata a setappare. Quindi mentre prima magari avevi un set di parametri di un certo numero, un certo livello, di un certo approfondimento, oggi in termini molto spiccioli hai un numero di setup, di parametri diverso, crescente, e che magari devi andare a raffinare di volta in volta. Quindi non basta fare un setup e dire boh, abbiamo finito, la campagna parte, grazie, poi vediamo come va. Devi quindi proprio in maniera dinamica andare a vedere questi parametri come stanno funzionando e a volte ricambiarli o aggiungere degli altri. Quindi non basta avere un libricino che va bene dall'inizio alla fine. Seconda cosa però, c'è un supporto da parte delle piattaforme sempre più attivo, che ovviamente hanno dei big data dietro le loro spalle che evidentemente quasi nessun altro editore può avere, e che quindi in base a queste informazioni che a noi arrivano già preparate siamo in grado però di vedere degli incrementi di risultato molto importanti. Però ecco, cresce questo sforzo, questo effort, se vuoi, nel seguire questi meccanismi, e in più immaginati che ogni canale ha la sua, ovviamente come prima, ha il suo setup, quindi poi far convergere tutti questi setup e queste attività in questa maniera così dinamica è un effort sicuramente importante. Però questo è un po', non so se sono riuscito a risponderti, ma è un po' come ci si sta preparando, se vuoi, a livello molto di risorse, no? Operativo, che poi è quello che interessa la gente.
Certo, grazie.
Marco, torniamo un attimo indietro. Cosa può aver caratterizzato, ce lo devi dire tu naturalmente, il 2023 di TIG Media?
Ma guarda, il 2023 è stato un lavoro di revisione proprio a livello di gruppo, no? Noi siamo un'azienda nata 30 anni fa, il 30 novembre, composta da varie società che si occupano di eventi, con tutta l'organizzazione del Netcom, di implementazione di soluzioni, system integration, che è la parte di Factory, e poi c'è quella di cui io sono direttore generale, che invece si è sempre occupata di media. l'essere entrati sotto un grande cappello che è TIG, The Innovation Group, ha significato non solo consolidare le esperienze delle singole, diciamo, unit, ma portare valore a un asset unico che è un elemento assolutamente fondamentale nel panorama che stiamo vivendo oggi, dove noi di fatto facciamo consulenti di tecnologia anche nell'organizzazione di eventi appunto come Netcom, e evidentemente questo è il nostro denominatore comune e questo è un vantaggio assolutamente fondamentale. Poi TIG Media nello specifico, devo dirti che nel 2023 ha inserito, integrato attività di content marketing e di social marketing che intendiamo adesso sviluppare anche sicuramente in futuro.
Ecco, appunto, il 2024 cosa vi porterà? O cosa vi sta portando?
Allora, io sono ufficialmente on board dal 1 dicembre e a gennaio abbiamo chiuso abbiamo già integrato un team dedicato all'offline che tra l'altro ci consente già da oggi praticamente di prevedere un raddoppio del nostro billing a circa 6 milioni di euro, ma questo è soprattutto un modo per mettere l'omnicanalità sempre più al centro della nostra offerta. È vero che noi siamo nati come digital media, ma vediamo anche che nel mondo delle performance, se non riesci ad avere capacità e capability anche offline, quindi siamo tornati un po' indietro, no? Però crediamo che questa integrazione sia assolutamente importante. Poi, venendo dal mondo di Mediaset, dove la televisione era ed è sicuramente molto importante, questo rapporto per me c'è sempre stato. Quindi questo è un po' quello che vogliamo fare. L'altra cosa è che abbiamo iniziato a sfruttare i contenuti interni esclusivi, perché noi abbiamo anche una società del gruppo che si occupa di ricerche. Abbiamo per esempio condotto recentemente una survey proprio su 150 aziende italiane circa proprio l'impatto delle tecnologie Web3 e AI. E quindi vogliamo usarla sempre più come leva di marketing nei confronti di quella che è un po' la nostra dote unica, che è quella di avere ad oggi come gruppo 1200 clienti attivi.
Ecco, perfetto. Allora, grazie Marco Di Gioacchino, direttore generale di TIG Media, oggi ospite a Delion Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Marco e buon weekend.
Grazie mille Davide, buon weekend anche a te.
Grazie. A presto, ciao, ciao. Grazie.
The On Air, The Sound of Adi Vicchi, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 10 maggio 2024. Siamo oggi sono un po' lasciato andare, ho lasciato un po' da parte l'attualità, Silvia. Mm-hmm. E hanno ripubblicato questo disco in una versione super espansa, bellissima, The Vanishing Twin, che è uscito proprio un poco prima della pandemia. E si chiama The Age of Immunology. Guarda un po',
dai.
Non sto scherzando.
Ma
un anno prima era il 2019,
e
io
allora
non so.
Qua diamo adito a dietrologie di ogni tipo e qualità.
Poi nel 2022 li ho visti a Milano, i Vanishing Twin, che sono simpaticissimi, sono quattro, provengono tutti da posti diversi, il bassista giapponese e la batterista simpaticissima e bravissima italiana Valentina Magaletti. Abbiamo ascoltato da questa riedizione appena uscita di questo album dei Vanishing Twin, Magician Success, insomma un trio che si muove tra canzone ed esperimento, molto molto bravi. E adesso è il momento dello sport, che non trattavamo da un po', però ci stiamo avvicinando anche a dei momenti molto importanti, l'europeo di calcio, le Olimpiadi, poi siamo entrati nel momento clou dello sport americano sotto canestro, però insomma il calcio è sempre una cosa importante per noi, senza contare poi che adesso abbiamo anche il mega campione di tennis. Parliamo dei due marchi storici delle calzature, dello sportwear mondiale. Nike, che improvvisamente ha deciso che vuole ancora una volta dominare il mercato del calcio, che è sempre stato un po' in mano ad Adidas, però in ogni caso stanno cambiando le cose. E pensate che ha riconfermato la sua partnership con la federazione francese e soprattutto ha firmato con quella tedesca, che è una cosa incredibile, perché Adidas e la Germania erano un tutt'uno.
Esatto.
Ne ha parlato ultimamente uno specialista del marketing sportivo internazionale, che è Lionel Maltese, e che dice che Nike raddoppia a poche settimane dalla firma del clamoroso accordo con la federazione tedesca. Il marchio infatti ha prolungato fino al 2034 il suo contratto come fornitore ufficiale di attrezzature della federazione di calcio francese. Infatti la squadra francese terminerà la sua storica partnership, che durava dal 1954, definitivamente con Adidas, e poi appunto sarà completamente Nike. Bjørn Gulden, che è il patron del marchio a tre strisce, ossia Adidas, ha giudicato inspiegabile l'importo dell'offerta di Nike.
Troppo alto?
Pare proprio di sì. Io non so i termini perché non sono stati messi in evidenza. Per Lionel Maltese, che appunto è un docente di marketing e gestione sportiva all'università di Aix-Marseille, gli investimenti riflettono una strategia ovviamente aggressiva ma coerente di Nike. Secondo Maltese, infatti, gli accordi con Francia e Germania rafforzano il desiderio del marchio di dominare il mercato del pallone. Il ritorno sull'investimento sarebbe ed è incalcolabile. Il vantaggio che si può ottenere è nel tempo. Le affiliazioni con alcuni giocatori che portano avanti le loro squadre sono sempre più forti, quindi è un modo per assicurarsi entrambi. I marchi dei giocatori stanno diventando sempre, sempre più importanti.
Quindi cosa farà Adidas? Abbiamo detto che si occuperà forse maggiormente di
di sport di
sì, sì. O sport urbani, che sì, ne so, sì, il, sì. Lo skateboard, queste
chi lo
cose.
Sa,
chi lo sa. Comunque, certo, è un brutto colpo per il brand, sì, perché sì. Insomma, questo è stato simbolico appunto dello sport in alcuni paesi, per esempio in Germania. E quindi insomma si dovrà trovare una nuova strada.
La cosa importante di questo accordo è che Nike sta guardando fortemente a quello che succederà nel 2026, perché la Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in America, quindi c'è
certo.
poco da fare, e lo sfruttamento commerciale quindi sarà fitto, e i Galletti,
cioè
che sono la nazionale francese, sono ovviamente tra i favoriti.
Ecco.
Ricordiamo che Jordan, che non è Michael Jordan che ha fatto le fortune della Nike, ma è una filiale di Nike, ha già lavorato molto sul marchio di PSG, che purtroppo martedì scorso è stato eliminato in semifinale in una partita assolutamente surreale, se l'avete visto, e il PSG con naturalmente Kylian Mbappé come punta di diamante del club e della squadra francese. Ricordiamo però che sta per cambiare tutto quanto, perché Kylian Mbappé è in partenza verso Madrid.
Wow. Comunque a livello, come dire, di nazionali, non ci sono altre nazionali che abbiano giocatori particolarmente
purtroppo è finita un'era.
Leo Messi e Cristiano Ronaldo, che sono le star ultra star
degli ultimi vent'anni,
esatto, che hanno dominato il calcio negli ultimi forse anche troppo, sono a fine carriera.
Sì.
Poi Haaland è il re di un mercato piccolo, cioè la Norvegia.
Sì, sfortunatissimo.
E la Spagna,
la tua amata Spagna,
non ha giocatori dominanti in maniera particolare.
Sì, sì. C'è ovviamente poi anche il mercato inglese, c'è certo da fare. Però come spiegare il notevole aumento delle somme investite da Nike per queste partnership? Ci sono due spiegazioni. Innanzitutto la durata. È raro, infatti, tra i produttori di attrezzature, soprattutto tra gli atleti, firmare per più di 3-4 anni. Invece qua si va fino al 2034. Questa volta invece appunto è così. L'effetto di memorizzazione sarà fortissimo e con i giocatori giovani che hanno intorno ai 20 anni. C'è una storia che andrà
esatto,
veramente
qua
a costruirsi.
Si tratta di controllare le prossime generazioni di fan.
C'è poco da fare, sì. L'altro motivo è che Nike ha sempre cercato di puntare su nicchie di altissimo livello piuttosto che espandersi su tanti mercati in maniera esagerata, senza senso. E voi siete per Nike o siete per Adidas? Chi lo sa? Visto che sono tornate le Air Jordan del 1984, un trend incredibile, se le stanno comprando tutti quanti, una roba che non riesco a comprendere, che ha naturalmente delle diramazioni sui social, si creano delle mode pazzesche.
Degli hype.
E noi siamo qua solo a registrarli, non stiamo favorendo nessuno. Daily On Air, The Sound of Adiviqui, dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia. Mauro Magnitosi in regia vi dà appuntamento a mercoledì prossimo. Sarà ormai la metà di maggio, state già vedendo il caldo, le spiagge, l'estate che sta per arrivare, incredibile. Noi però intanto vi puniamo.
Intanto in montagna c'è un sacco di neve.
Esatto, noi vi puniamo con i Camera Oscura. Cercate il sole, noi vi diamo la Camera Oscura. I Camera Oscura sono un gruppo musicale indie pop indipendente scozzese di Glasgow. Non pubblicavano niente dal 2013. C'è stato anche un lutto nella band. Sono un gruppo rinomatissimo di pop barocco, molto elegante. Ritornano con il loro sesto album che si chiama Look to the East, Look to the West. Così pari e patta, Liberty Print, Camera Oscura. E con questa vi salutiamo, buon weekend, ciao
ciao.